Fujiko Incast.
Scuola a distanza. L'istruzione durante la pandemia. Un'inchiesta a cura di Matilde Gravini.
Meglio lezioni in presenza per il semplice fatto che a casa ti distrai con un nulla, soprattutto il rapporto col professore è sbagliato, perché la connessione che va male, il professore che va a scatti, di quello che ti spiega in un'ora capisci due minuti.
Allora, sicuramente siamo molto più preparati rispetto alla prima ondata, abbiamo fatto molti investimenti, quindi siamo più preparati. Il problema restano sempre però la fragilità delle famiglie, e quindi comunque la risposta, soprattutto delle famiglie più fragili, più deboli, sono quelle un attimo che sono sempre state in difficoltà. Noi ci auguriamo di mantenere quanto più possibile la scuola in presenza. Se tutto ciò deve servire assolutamente per abbassare la curva del contagio, tutto si farà.
Il rientro in classe è stato faticoso, i ragazzi hanno sentito la distanza dalla scuola, dal gruppo classe, dall'abitudine a stare in uno spazio con delle regole, per cui riprendere è stato difficile. Riprendere con la didattica a distanza è l'ennesimo colpo di mannaia che si abbatte su una situazione che di per sé è già precaria.
I ragazzi inevitabilmente non possono essere seguiti dai docenti con la stessa attenzione, la stessa cura, il percepire uno stato d'animo che in classe si vede, è visibile. Online sì, è visibile, intuibile, il ragazzo magari non si presenta alla lezione, ma in questo caso non solo non c'è una sanzione, ma rimane tutto sospeso, non si indaga più sul motivo di un malessere o di una rinuncia, di un'assenza. Quindi è un disastro, la didattica a distanza è un disastro.
Certamente per le famiglie, torniamo a uno stress ancora maggiore per il fatto intanto degli orari, anche uno che smart working incontra bambini che gli scorazzano attorno, secondo me è più stressato a stare a casa che a portarli a scuola, lo stress delle famiglie aumenterebbe, la chiusura l'aumenterebbe. Per noi insegnanti sarebbe più a tutela della nostra salute, e anche poi ovvio che se sarà necessario si chiuderà finché si può. Sono d'accordo di tenere aperto con una certa cautela.
In questi giorni, con l'uscita di un nuovo DPCM alla settimana, il futuro è incerto per molte realtà. Fra tutte, però, le scuole sono quelle più colpite. Sono state le prime ad aver chiuso a fine febbraio e le prime a finire nell'occhio del ciclone ad ogni dibattito. A settembre, dopo un agosto di fuoco fra i banchi con le rotelle e didattica a distanza, sono stati riaperti i plessi. Solo due mesi dopo si affaccia l'ombra di una nuova chiusura. Nei licei è già tornata la didattica a distanza al 100%. Le medie sono in bilico, mentre le elementari sembrano le uniche a rimanere in piedi. Ma torniamo all'inizio. È settembre. Le scuole hanno appena riaperto e già iniziano i primi problemi. Le insegnanti e il personale ATA denunciano la mancanza di organico. Alcuni professori rimangono senza colleghi per settimane intere. A questo proposito abbiamo sentito Jacopo Frei di Cobas Bologna.
La situazione rispetto all'inizio dell'anno è stata leggermente sanata nel momento in cui sono stati nominati i docenti e il personale ATA in supplente. Sono le nomine per i contratti a tempo determinato. Quest'anno sono state particolarmente faticose e particolarmente confuse. Il problema naturalmente è stato che il personale è arrivato molto in ritardo, perché da parte del Ministero è stato opposto un netto rifiuto alla stabilizzazione del personale docente con almeno 3 anni di servizio, il quale è stato sottoposto proprio in questi giorni invece a delle procedure concorsuali straordinarie che, sostituite da un'assunzione per sole titoli e servizi come avevamo richiesto, avrebbero permesso di avere quantomeno una parte del personale già in servizio a partire da settembre. Ma come riguarda il personale, come tutti gli altri aspetti della gestione della scuola, la crisi legata all'epidemia Covid ha portato allo scoperto problematiche che ci sono da più di 10 anni, e parlo di spazi, parlo delle cosiddette classi pollaio e parlo di risorse che sono state messe in campo. Quello del personale naturalmente è uno degli specchi più evidenti, di cui si è parlato a settembre e poi non si è parlato più. Sono stati assegnate tutte le supplenze annuali, tendo quelle fino al termine dell'attività didattica, ovvero il 30 giugno, sia le supplenze su cattedre vacanti avanti al 31 agosto. Diciamo che sono stati assegnati anche i cosiddetti contratti Covid, di cui da cui sembrerebbe sia stata stralciata l'ipotesi di licenziamento in caso di lockdown, però sono rimaste in sospeso tutte le altre questioni, nel senso che il nuovo DPCM prevede una sospensione fino al 3 dicembre del concorso straordinario, creando un'ambiguità perché le prove chissà come e quando verranno fatte, come si procederà all'assunzione del personale. Questo è un problema molto grosso, perché teniamo in considerazione che c'è una fetta molto importante di docenti che ha più di 3 anni di servizio, che per ottenere un contratto a tempo indeterminato deve subire, a conti fatti, un concorso che va a valutare le sue capacità per il lavoro che sta già facendo. Questo naturalmente concorso che avviene in piena pandemia, quando l'anno scolastico è iniziato con molta fatica, per cui docenti che sono entrati a scuola a partire dalla fine di settembre, quindi in ritardo, si sono dovuti in caso assentare per svolgere il concorso, con il rischio anche di non poter partecipare alle prove concorsuali qualora ci fossero stati dei contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti.
Anche gli insegnanti che hanno vissuto sulla propria pelle questo disagio ci hanno raccontato la stessa cosa. Angelica Checchia, insegnante delle scuole elementari Manzolini, ci ha confermato questo andamento.
All'inizio c'era sotto organico, sia per quanto riguardava il personale ATA che per quanto riguardava le figure docenti. Addirittura una mia collega è stata parecchi giorni senza un collega, finalmente è arrivato dopo, però forse erano già passate 2 settimane, se non 3. Ho sentito che alcune colleghe non avevano il collega per timore, perché alcuni chiamati non hanno risposta, perché hanno già ricongiunte le famiglie, per esempio in Calabria o in Sicilia o in Puglia, le regioni che sono, diciamo, bacino d'utenza maggiore per la scuola. Secondo la dirigenza le chiamate sono arrivate fino a 1600, ci sono dati da fare e con segreteria non sono riusciti ad avere una risposta adeguata proprio per questo, per questa fuga nei paesi d'origine.
Tiziana Faiella, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo numero 8 di Bologna.
Molti rifiutavano, non riusciamo a coprire le supplenze perché ci sono molti rifiuti. Il personale che ha assunto servizio dopo 3 giorni si è licenziato. Le difficoltà sono state enormi. Abbiamo difficoltà nella gestione anche delle supplenze, sicuramente. Purtroppo la dinamica del personale è legata anche molto alla paura poi, ecco, di questo lockdown, perché la paura del lockdown non fa accettare. Noi, siccome lavoriamo tantissimo anche con i docenti che vengono dal sud, questa è una difficoltà.
Di pari passo con le perplessità di inizio anno, Save the Children Italia pubblica un report in collaborazione con Ipsos che denuncia la delicata situazione di perdita educativa di bambini e ragazzi durante i mesi di lockdown e che rischia di avere ripercussioni anche sull'inizio dell'anno. Ai nostri microfoni Carlotta Bellomi, responsabile dei progetti scuola di Save the Children.
I genitori nel mese di agosto ci evidenziavano attraverso la ricerca Ipsos come in realtà non si era attivato un dialogo scuola-famiglia per ripartire insieme. Anche oggi sui territori la parola incertezza è una di quelle parole che emerge con maggior forza. Bambini, ragazzi, docenti, ma anche genitori non sanno come proseguirà l'anno scolastico, non sanno se la settimana successiva potranno essere ancora accolti a scuola o si dovranno intraprendere altre forme correttive come la didattica a distanza. Sicuramente questi temi che emergevano molto forti in estate sono, ahimè, ancora molto presenti. Prima del lockdown solo 1/3 dei docenti in Italia aveva partecipato ad una formazione sulle tecnologie digitali, quindi sicuramente la scuola a febbraio non era pronta per questo cambiamento, quindi gli insegnanti hanno acquisito maggiori competenze, così come le hanno acquisite sicuramente i bambini ragazzi. Sappiamo che ancora oggi è presente in Italia un forte digital divide. Proprio i dati presentati dal Ministero dell'Istruzione ci dicono di oltre 336.000 alunni senza connessione, così come sappiamo che mancano ancora 280.000 dispositivi proprio per far sì che ogni studente possa accedere alla proposta a distanza che ogni scuola organizzerà. Siamo in un momento delicato in cui in qualche modo bisogna trovare tutte le soluzioni più efficaci per garantire al contempo la tutela della nostra salute e il diritto all'istruzione delle giovani generazioni. Did things to your own and lovers would do in the dark. It made you a god. Priests, popes, and preachers would tell me I did wrong, but hey, it made a nigga flip.
what do I say to make me exist? Oh, stranger.
La scuola, nonostante le tante difficoltà, riparte e viene subito nominato fra il personale scolastico un responsabile Covid che segnali all'ASL di Bologna eventuali positivi nelle classi. Un sistema che sembra efficace. Gli alunni positivi vengono segnalati e presi in carico dall'ASL. I referenti scolastici sono tenuti a fornire l'elenco degli studenti della classe ed elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima dei sintomi. Il passo successivo, poi, è la quarantena preventiva e tampone per tutti. Nel caso in cui i tamponi fossero tutti negativi, si può tornare in classe senza problemi, mentre se positivo per altri alunni, allora gli scatterebbe la quarantena vera e propria, sempre per tutti. Il 30 ottobre, l'assessore comunale alla scuola, Susanna Zaccaria, si diceva fiduciosa sul metodo di tracciamento, affermando questo.
Le valutazioni sui contatti stretti nell'ambito del cosiddetto contact tracing e quindi sui provvedimenti da assumere in merito alla sorveglianza sanitaria vengono assunti dalle autorità sanitarie, nello specifico dal Dipartimento di Sanità Pubblica. C'è un'organizzazione specifica messa in campo dallo stesso Dipartimento che prevede uffici dedicati alle scuole di ciascun territorio che si relazionano con i referenti Covid individuati dalle scuole. Al verificarsi dei casi si instaura una relazione costante con il Dipartimento tramite referenti Covid che ho appena citato, che porta alle decisioni del Dipartimento compatibilmente con i tempi e le dimensioni del contagio. Quindi quello che possiamo dire è che l'aumento esponenziale dei contagi avvenuto di recente sicuramente ha reso molta più complessa questa procedura che io ho cercato di riassumere un po' sinteticamente.
Da quello stesso giorno, però, l'ASL di Bologna non ha più reso noto il bollettino quotidiano dei contagiati nelle scuole. Perdendo il tracciamento, non abbiamo più idea dei numeri. I casi di positività nei plessi di Bologna e provincia erano, fino al 30 ottobre, 164, con 6 classi intere messe in quarantena. Massimo Gagliardi, padre di una ragazzina di 12 anni, ci racconta l'esperienza con sua figlia, che è dovuta rimanere in quarantena per più di 10 giorni a causa di compagni positivi nella propria classe.
L'inizio dell'anno scolastico è stato magnifico. La gioia di tornare, rivedere gli amici, tornare sui banchi. Intorno al 10 ottobre arriva la mazzata Covid, e cioè un bambino viene contagiato da una nonna, per cui tutta la classe viene messa in quarantena, rimandati a casa tutti i bambini. Dopo 2 giorni fanno il tampone, si spera che tutti siano negativi e quindi tornare a scuola dopo 4-5 giorni. Arriva la notizia che sono altre 3 le bambine contagiate, per cui si sta ancora a casa, bisogna rifare un secondo tampone, attendere l'esito del tampone che arriva ad ogni bambino, ad ogni famiglia, e quindi siamo quasi ai 10 giorni. Finalmente si torna sui banchi. Ma l'effetto qual è di tutto questo stop and go? Parlando, guarda caso, con un insegnante di mia figlia, lei mi ha detto, mi diceva appunto, che mia figlia ha ripreso con grande difficoltà e pochissima voglia di studiare. Poi però si è ripresa, ha ritrovato il ritmo, ma di nuovo è stata a casa, e quando si sta a casa ovviamente le ore di video lezione sono di meno. E la cosa interessante è che, confidava la professoressa, questo tipo di interruzione ha colpito soprattutto i bravi, cioè quei ragazzi che di solito sono più diligenti, che rendono meglio a scuola, cioè che sono più costanti, più ordinati. E proprio perché a questo tipo di caratteri la mancanza di ritmi certi, di paletti certi, genera una incertezza maggiore che ha un bambino abituato a essere più flessibile, più creativo, non so come definirlo.
Certamente, la pesantezza della situazione non può che ricadere sugli studenti. La dottoressa Rosa Agosta, psicologa, psicoterapeuta di Bologna, ha spiegato ai nostri microfoni come aiutare bambini e ragazzi ad attraversare questo difficile momento.
Come ne usciranno dipende molto da come sono accompagnati dagli adulti di riferimento, quindi dai genitori in primo luogo, ma anche dagli insegnanti che riescono, fin tanto che possono, a incontrare direttamente a scuola o con cui sono collegati online laddove la scuola debba procedere a didattica a distanza. Diciamo, in particolar modo gli adulti hanno chiaramente la funzione di dare un senso di protezione, quindi dare comunque la realtà di un pericolo, però al tempo stesso riuscendo a sostenere la fiducia, insieme a reggere i cambiamenti, anche le restrizioni, le deprivazioni, perché ad esempio alcuni limiti sono anche deprivazioni, però pensando di poter reggere per uscirne gradualmente insieme. I bambini molto piccoli possono anche non comprendere concretamente perché vedono, non so, la mamma o l'educatrice del nido, della materna, con la mascherina, ma se l'adulto lo porta con naturalezza da un lato e dall'altro lato però anche magari intuisce un po' l'insicurezza, un turbamento, una titubanza del bimbo, gliela dice, ti vedo un pochino forse dubbioso, sai, comunque spiega, la mascherina serve per star tranquilli, per proteggerci magari da un virus. Però così si può comunque tornare, andare al nido, si può andare alla materna, possiamo andare a passeggiare insieme. Quindi se si dà con naturalezza ai piccoli, questo i bambini reggono. I più grandi, penso soprattutto i preadolescenti e gli adolescenti, quindi la fascia della scuola secondaria, uno degli elementi che si muove di ansia in loro, consapevole o no, è quella che noi psicologi definiamo l'angoscia di derealizzazione, cioè la minaccia ai propri progetti, la perdita del futuro. Allora questo esplicitamente alcuni lo dicono, ma che sarà dopo? Troveremo il lavoro? Come faremo se non ci formiamo a sufficienza? Che ne sarà di noi? Si riuscirà ad uscire da questo? Altri negano in modo un po' onnipotente il pericolo, dicendo che non esiste, che non gli succede niente, sfidandolo un po', come è tipico anche degli adolescenti, a volte alcune condotte di sfida del rischio. Ecco, se gli adulti in altra forma, con un linguaggio congruo all'età, verbalizzano e riconoscono un po' queste ansie, dando però di nuovo il senso che si possono fronteggiare, si può reggere, e puntando molto sulla consapevolezza dei più grandi, che ci si può proteggere, che ce la potete fare, che hanno un senso anche queste restrizioni, però che basate anche proprio sul siamo solidali e appartenete al gruppo classe, appartenete al gruppo degli amici nel portare la mascherina magari in aula, è un senso di appartenenza diversa che passa anche dal condividere alcune prescrizioni, però con un senso di un legame che non è perduto ma che tiene e rimane. We don't need no education. We don't need no thought control.